Brevissime battute da parte mia, una sul tema dei partiti, l'altro sul tema delle differenze culturali, delle differenze identitarie, diciamo, nel sistema dell'Unione Europea. Allora, battuta sui partiti politici. Parto da un assunto. In un sistema democratico, nel moderno sistema democratico, i partiti sono necessari. Ci sono movimenti politici, non c'è incompatibilità tra movimenti politici e partiti politici, però nel momento in cui ci si pone nell'ottica di governare, bisogna strutturarsi secondo criteri, principi, metodi già sperimentati per i sistemi democratici, pluralisti, eccetera, eccetera. Voi sapete che nel sistema dell'Unione Europea oggi ci sono i partiti politici nazionali e ci sono i cosiddetti partiti politici europei. Il rapporto tra i partiti politici nazionali e i partiti politici europei non è un rapporto di corretta, fertile divisione del lavoro politico. I partiti politici europei, Partito Popolare Europeo, Partito Socialista Europeo, eccetera, tanto per sottolineare una nota che stride, non hanno la funzione di preparare le liste elettorali di chi andrà poi al Parlamento europeo. Questo rimane un compito trattenuto gelosissimamente dai partiti nazionali. Questo è un dato non, diciamo, corretto e quindi in occasione delle prossime elezioni europee uno può sollevare con quelli che saranno i candidati al Parlamento europeo questo tema. Perché coloro che andranno al Parlamento europeo continuano ad essere selezionati dai partiti nazionali e non dai pur esistenti partiti politici europei? Poi c'è un'altra questione. In occasione della campagna elettorale per il Parlamento europeo, occhio, attenzione a cosa verrà detto nei dibattiti. Se tutto si avviterà di nuovo, come nel passato, su tematiche interne, oppure se gli elettori saranno informati, ben informati, su quelle che sono le problematiche a livello sistemico di Unione Europea, dove la grande sfida oggi, non soltanto dal mio piccolo punto di vista, è quella della cosiddetta Europa sociale. Quale progetto sociale? Partendo dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove sono proclamati, riconosciuti sia diritti civili e politici, sia diritti economici, sociali e culturali. Quindi la grande sfida, io direi programmatica anche per i partiti europei e nazionali, in corretto rapporto di scala, la grande sfida è quella di presentare dei programmi che declinino concretamente, puntualmente, il principio dell'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani, che significa il diritto al lavoro e altrettanto fondamentale del diritto alla libertà di parola, il diritto alla salute altrettanto. Allora vogliamo programmi coerenti con questo, e il riferimento puntuale come obbligo per l'Unione lo troviamo anche nel Trattato di Lisbona, dove si parla di economia sociale di mercato, volto ad assicurare la piena occupazione. Questi sono termini che ritroviamo nel Trattato di Lisbona. Punto sui partiti politici. E per quanto riguarda le identità culturali, allora qui l'Europa è un laboratorio di diversità culturale, di diversità culturali in dialogo. Noi parliamo spesso di dialogo interculturale pensando al nostro dialogo con quelli che immigrano magari dal sud del mondo, dall'Africa, dall'Asia, eccetera. dimenticando che già l'Unione Europea è un fertile laboratorio di dialogo interculturale fra i vari popoli, fra le varie minoranze, fra le varie comunità. Allora, ora si tratta di, per l'Unione, anche in un'ottica federale, di rispettare questa pluralità, questa ricchezza delle culture. Allora, un modo per significare, quindi salto passaggi innumerevoli, ovviamente, ma mi preme trasmettervi un'idea. Ora, un modo di affrontare questo tema è quello di pensare alla cittadinanza europea alla luce di un paradigma di cittadinanza plurale. Tanto partire da una domanda che sembra molto ingenua: perché una moneta unica europea e non anche una cittadinanza unica europea? Intanto, voi sapete che la cittadinanza dell'Unione Europea è una cittadinanza derivata, la cittadinanza rimane, la primaria rimane nazionale, dopodiché per chi è già, è stato già ricordato, no, stamattina, per chi è già cittadino dell'Unione ci sono alcuni ulteriori privilegi, per chi è già cittadino dell'Unione. Ora uno si domanda, intanto la cittadinanza dell'Unione così concepita risale al Trattato di Maastricht. La Carta dei diritti fondamentali viene dopo. Oggi siamo in un regime europeo di Carta dei diritti fondamentali. Quando si parla di diritti fondamentali si parla non di cittadini, ma si parla di persona umana. Ora, se andiamo a vedere come stanno le cose in Europa, la cittadinanza dell'Unione non è fondata sui diritti umani, ma è fondata sul fatto di essere posseduti da questo o quello Stato, in termini di cittadinanza anagrafica, amministrativa, eccetera. Si tratta ora di mettere in regola l'istituto della cittadinanza a livello europeo. Quindi la grande sfida, la domanda che farei in occasione della campagna elettorale ai candidati: che idea di cittadinanza avete? Volete rendere fisiologica, cioè sana, la cittadinanza dell'Unione basandola direttamente sui diritti fondamentali, o vogliamo continuare nell'ottica sempre che è un'ottica dell'esclusione, per quanto esercitata a livello europeo? E poi, perché non pensare finalmente, non so quando arriverà, ma intanto bisogna pensare e discutere, non pensare ad una legge uniforme sulla cittadinanza? Noi siamo obbligati, abbiamo l'euro in tasca, siamo obbligati dai regolamenti, direttive, eccetera, dell'Unione Europea. Non ci sono differenze quanto ad obblighi dei cittadini. Perché non avere una cittadinanza europea unica in tutti i Paesi membri, con una legge uniforme europea sulla cittadinanza, che sarebbe naturalmente basata sui diritti fondamentali della persona? Allora, alla luce di questa provocazione, pensare poi alla cittadinanza europea, nell'Unione Europea, come ad un albero delle cittadinanze. Allora, oggi, immediatamente, in virtù del diritto internazionale dei diritti umani, che riconosce la persona umana come soggetto titolare di diritti fondamentali nel mondo, noi abbiamo una cittadinanza universale. Poi, essendo in Europa, abbiamo anche una cittadinanza dell'Unione da rivedere. Poi abbiamo la cittadinanza nazionale di questo o quel paese. Poi abbiamo delle cittadinanze anche subnazionali, delle cittadinanze di Länder, cittadinanze di regioni, cittadinanze di municipalità. Quindi pensare a questo laboratorio di grande capacità, diciamo immaginifica, che è l'Europa, come il laboratorio dove ci sarà una sorta di certificazione di cittadinanza plurale, cittadinanza universale, europea, nazionale, subnazionale. a sperimentarla per primi noi dovremmo pensare ai bambini e in particolare ai figli degli immigrati. Quindi delle belle, diciamo, provocazioni alla campagna elettorale. Tu che ti presenti per il Parlamento europeo, sei pronto a riconoscere una cittadinanza europea, quindi come primaria, ai bambini figli degli immigrati, senza farli attendere 5 anni, 7 anni, 3 anni, eccetera, eccetera. C'è l'esperienza interessante negli Stati Uniti, eh? I figli degli immigrati poi hanno la cittadinanza e diventano patriottici. I am proud to be an American citizen. Per cui io penso ai bambini, figli degli immigrati, ma a tutti i bambini nostri, come veramente europei, fin dalla tenera età. Ho finito il mio intervento. Grazie.